giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
Una buona sera coi contro
una grande sera, diciamo, che essendo partiti
un giorno questo... qualsiasi, che poi qualsiasi non è, oggi è mercoledì 8 giugno 2016, sono le 20 e tutto va bene, sì. E tutto va bene, quindi tocchiamo legno.
Ti volevo fare una domanda prima di partire, ma la telefonata con Alessandro Ticozzi stasera ce l'abbiamo?
Guarda, stasera io direi subito di fare così, guarda, allora, buonasera Alessandro.
Buonasera Alex, buonasera Giulio, buonasera amici radioascoltatori.
Ho dovuto abbassare il volume, ragazzi.
No.
È qui con noi,
non è telefonico.
Ti ho aggiunto col teletrasporto.
Perfetto. E beh, siamo direttamente teletrasportati stasera
come ormai da da 4 anni a questa parte, da quando quindi abbiamo iniziato a collaborare in pianta stabile io e te Alex, ogni anno devo per forza aggiungervi e seviziare, torturare gli amici radioascoltatori con le mie cose, insomma.
Io direi di iniziare,
no? È già iniziato bene, comunque... perché hai deliziato i nostri radioascoltatori. Dobbiamo
non
passare...
seviziato, dici.
Seviziano. Vabbè, era una battuta vecchissima che facevo, perché sevizia, vabbè. E quindi ecco, abbiamo iniziato con un bellissimo pezzo di Bennato, sì, tra l'altro, e il primo Bennato, per così dire, fra virgolette.
Il suo primo album, Non farti cadere le braccia, la canzone Un giorno credi. Ed è il comunque sia, forse è il suo pezzo più rappresentativo, nel senso che, voglio dire, tutti questi, in particolare questi cantautori, voglio dire, hanno un pezzo in particolare che a fine concerto devono eseguire per chiudere il concerto, e appunto poi tutti i loro numerosi fan lo cantano a squarciagola, così, insomma, voglio dire, per che ne so, per De Gregori e la Donna Cannone, per Lucio Dalla e Caruso, per Vasco Rossi Alba Chiara,
guarda, per Universo Parallelo naturalmente sarà la nostra
sigla.
Sì, naturalmente le cose si fanno sempre in grande, no? Quindi abbiamo voluto, diciamo, mettere il pezzo di Bennato, adesso lo sveliamo, perché comunque fa parte di un secondo volume, certo, di un libro che noi conosciamo benissimo, no? Dal quale praticamente poi abbiamo tratto l'inviato. Devo dire che è stata una decisione che mi ha fatto molto piacere, insomma, vedere il titolo scritto, perché sai, il nostro inviato alla rete, poi vedi il libro scritto, sì, l'inviato alla rete, fantastico. Cioè.
Io appunto 3 anni fa avevo pubblicato l'inviato dalla rete 2 con i miei articoli, interviste precedentemente usciti online tra il 2008 e il 2012. Poi ho fatto parecchie altre interviste tra il 2013 e il 2015, quindi poi l'anno scorso ho raccolto queste interviste in un secondo volume che si intitola appunto L'inviato dalla rete 2. E devo dire che è un lavoro complementare, lo vedo come un lavoro complementare rispetto al primo volume, perché comunque sia in questo secondo volume ho toccato magari degli aspetti del mondo dello spettacolo che ad esempio nel primo volume magari potevano essere solo accennati. Ecco, insomma, ci sono tante interviste per esempio sui grandi della musica leggera italiana, per esempio prima c'era il pezzo di Bennato e io ho intervistato su Edoardo Bennato per l'inviato dalla rete 2 Francesco Donadio, che ha scritto un saggio su di lui, e Leonardo Pieraccioni, che l'aveva scelto come autore della colonna sonora di Il principe il pirata. E comunque sia Leonardo Pieraccioni, a proposito di musica leggera, è molto affezionato a un altro grande cantautore che è Francesco Guccini, che ha avuto diciamo per alcuni cameo in più suoi film. E anche qui su Francesco Guccini ad esempio ho intervistato, scusate se ci metto un po', ma non mi posso ricordare tutti quelli che ho intervistato. Ho intervistato Mario Bonanno, che ha scritto un saggio appunto su Guccini, e Beppe Carletti, lo storico tastierista dei Nomadi, per insomma la sua collaborazione storica con Guccini, insomma il mitico album concerto del 79, per capirci poi anche il fatto che comunque i Nomadi hanno cantato le prime canzoni di Guccini,
che tra l'altro poi Augusto Daolio, diciamo il primo cantante dei Nomadi, sì, una volta che lui è scomparso, dei vecchi Nomadi Beppe Carletti è l'unico rimasto del gruppo. Ok, una cosa, una domanda, perché tu hai detto non posso ricordarmi tutti perché ne ho intervistati tanti. Quanti ne hai intervistati?
L'hai mai contati?
Per tutti i due volumi o per solo
questo? No, qui? Fino ad oggi.
Per totale. Tutti i miei libri, quindi non solo i due volumi allineati.
No, in generale, quanti personaggi hai intervistato?
Non me li posso ricordare tutti, ne ho intervistati. Beh, mio padre ha fatto il conto, per esempio, perché tiene il conto lui mi segue parecchio, ha tenuto il conto di tutti quelli che ho intervistato e mi diceva che ho intervistati circa 300 per tutti i miei libri.
Ma coglioni.
Mamma mia.
In questi due volumi ci sono comunque 50 pezzi per ciascun volume, e per questi 50 pezzi ci sono comunque in tutto un centinaio di intervistati, quindi 200 intervistati tra i due volumi, ecco.
Cioè, cavolo, ragazzi sono tantissime. 100 persone, non è poco, sono solo tantissime. Penso è la mole di lavoro solo per far questo.
Raggiunti come? Telefonicamente, di persona, mail, come sei riuscito a
raggiungere? Allora, in linea di massima le mie interviste le faccio per telefono, diverse via mail, e rarissime volte sono stato a casa o in ufficio di queste persone a Roma. Beh, ad esempio, per quanto riguarda arrivare a intervistare i grandi della musica leggera italiana, lì chiaramente se non sei un nome, un luminare, considerato un luminare della critica musicale, se non hai una forte testata alle spalle è praticamente impossibile arrivarci. Però
tendono a rimanere sullo scalino, quello un pochino più alto.
Mi fregio comunque di essere riuscito a intervistare direttamente due pilastri della canzone d'autore italiana, quali Roberto Vecchioni e poi soprattutto Gino Paoli, il decano della canzone d'autore italiana. ma anche per esempio quella piccola cosa che apre il libro, che secondo me qui ci sta bene citare. C'è un'intervista che ho fatto, una piccola intervista che ho fatto a Eugenio Finardi, sul raffronto, che l'avevo pubblicato originariamente proprio sul sito di Radiofonica 3 anni fa, che era un'intervista che gli avevo fatto, spingendolo a un confronto tra le radio libere degli anni 70, lui che, voglio dire, è autore, insomma, cantautore dell'inno delle radio libere di allora, che è la radio, appunto, c'è un raffronto tra le radio libere degli anni 70, appunto, e le web radio universitarie di oggi.
Che c'è un bello scalino, tra parentesi, come differenza, diciamo.
Ma secondo me, comunque sia, voglio dire, in effetti, ha ragione Eugenio Finardi a sostenere. Per esempio, quando gli ho fatto proprio...
Leggiamo, citi testualmente.
Sì, cito testualmente. Io gli avevo fatto questa domanda: secondo lei quali analogie e differenze ci sono tra le radio libere di allora e le radio universitarie di oggi? E lui mi ha risposto: sono come le radio libere di allora, la differenza è che sono sempre all'interno di un'istituzione, mentre noi eravamo liberi del tutto.
Eh già.
Le radio libere,
beh,
di una
cioè
volta
Ligabue che ha fatto anche
erano liberi veramente,
cioè, sì. Cioè Ligabue che ha fatto poi nel 98 anche lui ha debuttato come regista cinematografico con Radio Freccia, che è un film quello con Stefano Accorsi, no, insomma, che
ho partecipato anche al film, quindi me lo ricordo. Sì
che ruolo facevi?
Eravamo a girare a Rimini e Riccione.
Ma cosa facevi, casting?
No, ero lì in qualità di assistente.
Ah, ho capito. E comunque sia, voglio dire, quel film ha raccontato molto bene l'atmosfera delle radio libere degli anni 70, insomma. È attratto da un racconto di Ligabue presente nel suo libro Fuori e dentro il borgo, e comunque sia, diciamo, l'unica cosa che me l'ha detto proprio Finardi in intervista, che rimprovera a Ligabue, è il fatto che lui non ha messo nella colonna sonora, appunto, la radio. Però voglio dire, comunque sia, Ligabue per quel film aveva scelto di mettere solo canzoni straniere, quindi insomma è stata una scelta artistica, ecco, insomma.
Anche perché diciamo che le radio libere di una volta sono state le prime radio che comunque potevano mettere un certo tipo di musica, che nelle radio tipo Radio Rai, perché all'epoca poche ce n'erano,
era
vietatissimo, perché comunque...
c'è stata nel 76 c'è stato poi l'avvento delle TV private locali, poi e poi, insomma, fine anni 70 è nata Telemilano, che poi sarebbe diventata la futura Canale 5.
Che poi, certo. Che cos'è che muove le radio, quello che diciamo permette alle radio anche di esistere? È il fatto che comunque la gente l'ascolta. Visto che parliamo di gente, visto che parliamo di ascolti, sono arrivati i primi saluti, no? E la nostra amica Miranda dice:
Immancabile.
Grande Miranda, immancabile. Un bacione.
Ciao Miranda, ti saluto con affetto.
Buonasera, bentornato Alessandro Ticozzi, l'inviato dalla rete. E ha tagliato i capelli o sbaglio?
Io li ho dovuti tagliare, diciamo, ho dovuto dare un taglio netto, per capirci, dopo circa 16 anni che li avevo lunghi, per il fatto che comunque sia li stavo perdendo, e quindi il mio barbiere, già sono stempiato, insomma, quindi il mio barbiere di fiducia,
scelta tecnica, diciamo così,
quindi il mio barbiere di fiducia mi ha consigliato di darci un taglio netto, insomma, perché se no, insomma, rischiavo di rimanere pelato prima del tempo. Anche
tutto...
se io ho sempre trovato che la stempiatura fa molto seduttore e maturo.
Sì, assolutamente.
Direi di sì.
Il brizzolato e la stempiatura comunque danno sempre un tocco di diciamo così, di mascolinità, no?
Ma lo danno anche, per esempio, le canzoni, tipo questa, no? Lui la racconta com'è, è così.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere solo. suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Grande, grande, poi.
Questa canzone è il suo inno. Senza ombra di dubbio è il suo inno.
Sì. Diciamo che è molto autobiografica.
Da qui è partito il Vasco Rossi.
Sì.
Molto autobiografica.
Sì. Beh sì.
Fantastica, fantastica. Beh, devo dire che insomma, in quanto a gusti musicali, devo dire che il nostro Alessandro Ticozzi ci sa fare, ci ha portato una playlist davvero nutrita, devi sapere che sono 30 pezzi, e uno più bello dell'altro, ovviamente per motivi tecnici tutti non li potremmo mettere, però devo dire che già due bei pezzi, insomma, ce li siamo gustati.
Io su Vasco ho intervistato sempre per l'inviato dalla Rete 2 Marco Antonio Gallico, che ha scritto
appunto un
saggio su di lui, e poi in chiusura Maurizio Solier che gli ha fatto la chitarrista e coautore delle sue canzoni per tantissimi anni.
All'epoca ne parlava bene ancora? No, perché ultimamente sai
è una battuta
scherzosa.
Ne parla bene. No, ma cioè, in fin dei
diciamo che poi quello che sono i fra virgolette screzi tra di loro, quelli sono affari loro.
Sì, sì.
A noi quello che interessa è il risultato finale, la musica.
Certo. Sì,
quella
esatto.
Ce l'ascoltiamo, ce la godiamo diciamo, tutte le volte.
Esatto.
La musica è la musica.
Sì, infatti.
Senti, ma per quello che riguarda l'inviato alla rete, abbiamo detto un centinaio di interviste.
Il 2 o l'1?
Il 2, il 2.
Il 2, ok.
Quello che appunto abbiamo oggi, abbiamo appena pubblicato sulla nostra pagina web di Facebook, dove troverete appunto le foto della serata e naturalmente poi più tardi troverete anche il podcast. O voi che ci state ascoltando, state appunto riascoltando quello che è il podcast. E voglio dirti, per quello che riguarda quelle interviste, ce n'è una in particolare che è stata più, diciamo, laboriosa nell'essere realizzata, perché sai, non è un cammino uguale per tutti.
Ma guarda, io per quanto riguarda le mie interviste, io seguo sempre, diciamo, i passaggi principali di questi personaggi. Non vado mai su domande impertinenti, non vado mai sul pettegolezzo.
Forse anche per quello privata. Che riesci a interagire con loro, perché proprio non rompi coglioni,
esatto,
non rompi, esatto. E quindi vai là e gli dici,
e questa gente ne ha fin troppo attorno di rompi coglioni. Forse chissà, magari non voglio dire di essere solo, ma magari vedono in me una comunque sia di quelle persone professionali che non fa perdere il loro tempo.
100 sono 100 telefonate con personaggi. Non uso la parola VIP, che so che non ti piace e la penso come te, diciamo personaggi di un certo calibro, ecco.
Sì,
diciamo,
esatto.
Così, che è più appropriato. Quindi non è da tutti,
sì,
è un bel archivio.
Ma guarda, io mi ritengo un privilegiato, perché comunque sia, voglio dire, ad esempio, io ho potuto conoscere gli ultimi scampoli di questa generazione, ad esempio dei grandi registi del cinema italiano del dopoguerra, prima che anagraficamente anche questi ultimi, insomma, cominciassero a passare a miglior vita anche loro. Adesso sono
lasciando un discreto patrimonio culturale.
Sono rimasti pochissimi, e comunque io mi ritengo un privilegiato ad aver potuto contattarli, alcuni di questi poi ad aversi legato.
Una puntina di invidia ce l'ho, perché certi mostri sacri, come dico io, per la musica o per il cinema o anche per lo scrivere, devo dire, mi sarebbe piaciuto conoscere.
Io non credo tu sia il solo a invidiarmi,
Guarda, solo qui ce ne sono due, ma
invidia,
vabbè.
Tanta invidia,
da parte di troppi, a par mio.
Ironicamente parlando, logicamente,
fortunato,
Alessandro,
ma non perché... troppo, perché l'hai cercato, quindi non è questione fortuna, è una cosa che hai voluto perché comunque ci credevi.
Secondo me un po' è stata fortuna, e comunque però anche il fatto che mi sono dato da fare.
Beh,
ecco,
certo.
Diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, dai. Cioè.
Poi insomma la qualità delle cose che faccio, lo sai, la lascio sempre giudicare agli altri.
Devo dire che...
Vedi, la fortuna per esempio è stata la mia, che Fontana di Trevi mi sono scontrato braccio a braccio con Enrico Mentana, ma per dire un personaggio, così è stato un caso, una fortuna, così do una botta a una persona, chiedo scusa, mi giro, era Enrico Mentana. Quella è fortuna di trovare, ma la tua è solamente volontà, è solamente voglia di fare, comunque impegnarsi al massimo per ottenere quello che poi sei riuscito ad ottenere.
Guarda, insomma, ad esempio Enrico Mentana aveva co-condotto tra fine 98 e inizio 99 in prima serata su Canale 5 con Maurizio Costanzo, chiaramente l'idea di Costanzo. Mentana era allora direttore del TG5, Costanzo di MediaTrade, se non ricordo male.
Sì,
credo che avesse,
esatto,
già lasciato l'incarico di direttore di Canale 5, e credo fosse diventato direttore di Media.
Perché lui direttore di Canale 5,
no,
se
aspetta,
non è arrivato 99 l'ha lasciato.
Ah, allora, no, e allora era ancora direttore di Canale 5.
Mi pare, sì, di sì.
So, poi che è diventato direttore di MediaTrade. Però voglio dire, Costanzo e Mentana insieme hanno fatto queste due serate dei tre tenori, insomma, e io sono riuscito a intervistare Costanzo, in particolare più che i tre tenori con Gassman, Sordi e Lavitti. A me interessava la puntata che lui ha fatto con i padri della televisione italiana, Mike, Corrado e Vianello, perché
veramente i padri della televisione italiana,
sì, perché voglio dire, qua ad esempio c'è anche Gianluigi Rondi, che ricorda quando ha fatto quando voglio dire era direttore del Festival di Taormina nel 90, e lui ha fatto premiare quell'anno tutti insieme alla carriera i cosiddetti colonnelli della commedia all'italiana, quindi Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzo e Monica Vitti. E poi voglio dire, tra l'altro sono riuscito a procurarmi entrambi i filmati, sia questo di Taormina che quello dei tre tenori con Mike, Corrado e Vianello, ecco.
Bellissimi, tra l'altro, sì.
E beh, anche perché voglio dire, è l'unica testimonianza che li vede tutti insieme, e comunque in entrambe le occasioni è stato anche il canto del cigno per loro, perché voglio dire, per quanto riguarda quella serata a Taormina, poi Tognazzi per primo è morto 3 mesi dopo. E gli altri, uno dopo l'altro, hanno cominciato ad andarsene.
La vittima, pare che è l'unica che è rimasta ancora in vita.
Sì, purtroppo con gravi problemi di salute.
Sì, sì, sì,
beh, ragazzi, il tempo passa comunque sia.
Gianluigi Rondi, tra l'altro, ha scritto anche una bella prefazione al mio saggio La voce del cinema, Arnoldo Forato e cinematografico, uscito 2 anni fa. E invece per quanto riguarda i tre tenori vado soddisfatto di aver fatto questa intervista a Costanzo, perché quella serata televisiva io la ritengo il canto del cigno, a parer mio, della televisione pionieristica italiana, perché voglio dire, Corrado è morto pochi mesi dopo.
È vero.
E comunque sia, voglio dire, poi dopo 2 anni, con l'avvento del Grande Fratello, la televisione sarebbe...
Ha cambiato completamente forma, ha cambiato
comunque
format.
Comunque la si pensi, poi sono venuti fuori i talent show, insomma...
Beh, diciamo, è diventata molto più commerciale e meno magari... non so, ma, aperta,
ma anche la televisione commerciale, ma anche la televisione che faceva Mike Corrado e Vianello era commerciale, solo che chiaramente loro appartenevano anche a un'altra epoca,
era anche più leggera forse come televisione, no, era più guardabile secondo me.
E poi c'è anche il fatto che comunque sia, voglio dire, avevano uno stile, una classe inconfondibile che è riconoscibile subito, e sapevano comunque intrattenere facendo cultura.
Ma non finisce qui.
Fa benissimo. Ma e poi c'era anche da dire una cosa. Era un po' come, non so, andare in fiera.
Alla fiera dell'est, per 2 soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. E venne il macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Grande Branduare, no? Secondo me, se il nostro Mollichella ci sta ascoltando, apprezzerà sicuramente.
Assolutamente.
Ciao Marco, ti saluto con grande piacere. Mi dispiace che dopo quella volta 4 anni fa qui in studio non ci siamo più ritrovati, ci siamo solo sentiti non so, durante le puntate qua a Universo Parallelo, che è radiofonico, oppure in chat su Facebook, però lui lo sa, io lo stimo tantissimo. È una persona di grande sensibilità e intelligenza.
La penso esattamente come te, perché è una persona squisita, cioè è un grande.
Sempre...
per quello che riguarda la musica, anche lui, come te per il cinema, per gli autori, tutto quanto, anche lui per la musica è una cosa pazzesca.
Lui credo che abbia più competenza anche di me, perché lui comunque fa anche il musicista. Non suona la batteria.
Sì, esattamente. Sì, batterista.
Io ho intervistato su Branduardi, sempre per l'inviato dalla Rete 2, Roberto Tardito, che aveva pubblicato un saggio su di lui, e poi in chiusura il produttore e autore Maurizio Fabrizio, che ha collaborato tantissimo con Branduardi e che ha scritto anche anche brani, insomma, per altri. Voglio ricordare, non so, Almeno tu nell'universo con Bruno Lauzi per la splendida voce di Mia Martini, e poi I migliori anni della nostra vita per Renato Zero. Però tornando agli incontri tra questi grandi, io prima avevo prima parlato di quelli tra i colonnelli della commedia all'italiana, poi quelli ai padri della televisione italiana. Altri due incontri, diciamo, a cui ci tengo molto e che ho fatto delle interviste qui sono ho intervistato, per esempio, Vittorio Sgarbi, che nel luglio 2007 aveva moderato al Cinema Apollo di Milano un incontro con Mario Monicelli e Dino Risi.
Scusa, solo una cosa, tra l'altro, notizia di oggi: il prossimo assessore alla cultura del comune di Perugia, oggi è stato pubblicato su tutti i giornali, sarà proprio Vittorio Sgarbi. Scusami, ma questa è una notizia uscita oggi e la voglio ricollegare al fatto che Vittorio Sgarbi sarà il nostro assessore alla cultura.
Un modo in più per festeggiarlo, un motivo in più per festeggiarlo. No, ma devo dire che lui aveva fatto da moderatore a questo incontro con Mario Monicelli e Dino Risi, i due registi padri della commedia all'italiana all'epoca, arzilli ultra novantenni. E anche di quell'incontro è un peccato che non si riesca a reperire un filmato ufficiale. Hanno fatto delle riprese amatoriali che sono finite su YouTube, però è stato un peccato che nessuno, perlomeno per quello che mi risulta, abbia pensato a riprendere la serata, perché sarebbe stato anche quello un documento unico, anche perché Risi è morto l'anno successivo e Monicelli due anni dopo, no? nel 2010, insomma, quindi è un'occasione anche per vedere i padri della commedia all'italiana discutere insieme, punzecchiarsi, insomma, anche perché io ritengo che per certi versi fossero anche speculari come persone, ecco, insomma.
In effetti sì.
E poi c'è un'intervista che ho fatto a Gabriele Lorenzi, ex tastierista della Formula 3, che è stato uno, appunto, dei cosiddetti cinque amici da Milano, che aveva accompagnato Lucio Battisti nel suo duetto con Mina alla trasmissione Teatro 10. Nel precedente inviato dalla Rete c'è un'intervista più approfondita con un articolo che ho fatto, insomma, con delle dichiarazioni di Enrico Casarini, che aveva dedicato, appunto, anche lui un corposo saggio a questo duetto così importante, che è entrato nella storia della musica in TV qui in Italia.
Beh, senti, sì. Che ne pensi della musica di oggi in generale?
Ma io penso che questo non riguardi solo la musica, ma tutti i settori artistici. Io mi sono fatto una mia idea, ecco, non so quanto giusta possa essere, insomma. Però in base a mie esperienze personali, in base al confrontarmi anche con altri, insomma, sia magari gente più o meno della mia età che gente più giovane che sta facendo questo percorso, sia gente di 50-60 anni che quindi anagraficamente può fare un raffronto, insomma, molto, molto più ferrato di me, perché comunque anagraficamente io quegli anni di cui tanto parlo, di cui tanto mi gonfio la bocca, non li ho vissuti, ecco.
Vedi l'umiltà anche?
Sì, però voglio dire, io mi sono fatto un'idea. Oggi è tutto business. Ragazzi, oggi è tutto business.
Sì,
è vero.
qui sembra di parlare, non so se ti ricordi, ragazzi da terza cicola, uè, questa è tutta questione di sgay, purtroppo sì. È la verità.
Io tra l'altro sono veneto, lo sai, e quindi io voglio dire, la parola sgay è una parola a me familiare, insomma.
Non a caso, capito?
E comunque con l'occasione voglio salutare anche il regista della serie Ragazzi della Terza C, Claudio Risi. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, insomma, con lui, e lui sa che un mio grande dispiacere è stato quello di non aver fatto in tempo a conoscere e intervistare suo padre.
Scusa, ti voglio fare una domanda
grande, anche lui è un mostro sacro di quello.
Io anche nel mio piccolo, come dicevamo prima fuori onda, sono abbastanza appassionato di una vecchia televisione, cioè della televisione, sì, parliamo degli anni 70 così. Che poi veniva chiamata la televisione del signore e signori buonasera, sì, perché c'erano, sì, le signorine buonasera. Sì. Ne hai conosciuta, ne hai intervistata qualcuna di loro?
Signorine buonasera, no.
Ok.
No.
Loro sono della televisione, però, capito, sono quella televisione.
Di quella elegante.
Lui è solamente i capi, capito? Cioè, allora,
loro più, erano, diciamo, in secondo piano, ma poi secondo piano fino a un certo punto, perché
al secondo piano
hanno avuto anche loro la loro importanza.
Al terzo piano l'altra invece era la mansarda, era citofonare Gloria, sì. No, scherzo naturalmente. Beh, no, cavolo ragazzi, qui si parla di nomi così, non è che nomi qualsiasi, si parla di interviste che sono state fatte a personaggi che comunque sia... fisicamente è impossibile, diciamo, andare a tutti, anche perché sarebbero stati 100 viaggi, no? Sì, detto, sì, tra noi, e 100 viaggi per tutto il mondo, perché bene o male non è che stanno solo in Italia, c'è gente che comunque viaggia e continua, diciamo, a lavorare. Sì, alcuni, è vero che...
Beh, io qua ho intervistato, per esempio, sull'inviato dalla Rete 2, anche Claudia Cardinale, ad esempio, che vive a Parigi, esatto, da tanti anni, e l'ho intervistata proprio sulle sue collaborazioni con Sergio Leone per il film C'era una volta il West, che poi è stato un grande omaggio che Sergio Leone ha fatto, no, al cinema di John Ford, l'aveva girato nella Monument Valley, ed è il primo film della cosiddetta trilogia del tempo, perché, sì, prima c'è stata la trilogia del dollaro,
sì,
per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo.
Si tratta sempre di soldi, chissà come mai.
E poi c'è stato, che è la trilogia anche dei Bounty Killer, no? Detta anche dei Bounty Killer. E poi c'è stata la trilogia del tempo, quindi C'è una volta il West, Giù la testa e C'è una volta in America. Ma sì, quello, cioè, voglio dire, ragazzi, siamo a un livello di cinema puro, cioè,
sì,
voglio dire.
Sì, sì, sì.
E poi, vabbè, Claudia Cardinale l'ho intervistata anche per la collaborazione che lei ha avuto con il grande Black Edwards, perché lei ha partecipato al primo e all'ultimo episodio della serie della Pantera Rosa.
Benissimo.
Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu.
deserte senza te. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni.
Sai, no? Quando uno parte poi rimangono le città vuote, no? E me l'ha servita su un piatto d'argento, ce l'avevo lì pronta e parlavamo di viaggi.
Sì.
Senti, ma mare o montagna?
Io?
Sì.
Mare senza ombra di dubbio.
Senza ombra, bello questo, mare senza ombra, cazzata, vabbè. Mare senza ombra di dubbio perché comunque...
Ah, scusa, adesso l'ho capito.
Ah, ok. Mare, quindi spiaggia... ombrellone o preferisci magari la passeggiata riflessiva?
Libro,
o...
assolutamente libro sotto l'ombrellone.
Lo facciamo vedere bene.
Guarda, ecco, io ultimamente non lo nascondo, ho avuto anche problemi col discorso, cioè ho avuto anche problemi col discorso dell'insolazione, insomma non posso stare più
in un classico dell'estivo, sì, questi tempi non ci abbiamo problemi.
Sì, ma voglio
l'acqua.
Dire, sono diventato molto più sensibile, ecco. Passati 30 anni, ecco. Ormai ho 32 anni, ecco.
Guarda, io parlavo.
E comunque sia preferisco la passeggiata riflessiva sul lungomare. Anzi, preferibilmente. Magari. Sì, per carità, mi piace anche passeggiare d'estate, la sera. Però anche per esempio d'inverno, mi ricordo quando io per anni sono andato a Lido di Jesolo a passare sia Capodanno che Ferragosto in Piazza Mazzini e mi ricordo che per esempio anche quando andavo a Capodanno facevo delle lunghe passeggiate, insomma, sul lungomare. È una bella sensazione anche quella. Insomma, mi piace, è molto malinconica, introspettiva, riflessiva questa sensazione che provo. E mi fa pensare molto alla canzone, naturalmente, che Ugeri ha composto per la Bertè, il mare.
Il mare d'inverno, infatti,
ragazzi. Infatti. E devo dire che comunque il mare è magico. Ti mette quella calma, quella, diciamo.
Mai di Luca Carboni, anche. Cioè, che ha vinto
sul mare, penso che
Festival Bar del 92.
Sul mare penso ne hanno fatti un mare.
Sì. Anche come profondo il mare di Lucio Dalla. Io ho intervistato qui su Lucio Dalla e Roberta Maiorano, che ha scritto un saggio su di lui, e Pupi Avati, che è un suo amico di vecchia data.
Devo dire che, cioè, cavolo.
È bello il racconto di quando si sono conosciuti da bambini in parrocchia e poi, chiaramente, Pupi Avati aveva qualche anno in più, mentre Dalla è una sorta di bambino prodigio. E poi, voglio dire, si sono trovati a suonare nella stessa jazz band insieme, che, voglio dire, c'è anche questa rivalità tra loro due e, chiaramente... Pupi Avati ha sempre avuto una grande passione per il jazz, ma Lucio Dalla aveva il talento anche. Pupi Avati lo ha riconosciuto, ha abbandonato la musica, però poi sono tornati amici, diciamo, negli anni, insomma. Lucio Dalla ha scritto la colonna sonora anche di due suoi film, Gli amici del bar Margherita, Il cuore grande delle ragazze. E comunque questa storia, diciamo, di quando erano loro due da giovani nella jazz band, lui la racconta anche nel film Ma quando arrivano le ragazze,
sì, che tra l'altro è stato girato anche Perugia.
Ah sì, è vero.
Esatto,
è vero.
Esatto.
In c'era centro. Claudio Santamaria, se non sbaglio.
C'era anche io, c'era anche Antonio, il fratello.
Sì, beh, lui collabora in Pianta Stabile con
sì,
Pupi,
sì.
Lo so.
L'abbiamo girato
anche,
su In Centro.
C'era Paolo Baiguglia.
Sì.
E c'è anche un... Pupi Avati è espertissimo nel recuperare, ad esempio, magari o a ribaltare certi attori comici in chiave drammatica, oppure anche a recuperare magari validi personaggi un po' messi da parte, in quel caso Johnny Doherty.
Riesce a dargli quel tono che gli manca.
Pupi Avati l'ho intervistato anche in qualità di grande estimatore di Pietro Germi, ad esempio.
Io ti voglio fare una domanda che forse non c'entra con l'argomento, però è una domanda, guarda, è un po' che ci sto riflettendo sopra. Hai mai fatto, hai mai pensato di fare radio? Poi ti spiego perché.
Io sono 4 anni che sono ospite fisso qui, telefonicamente.
No, radio nel senso, una condurre una trasmissione.
ma non lo so se saprei da solo gestire la situazione.
Perché ecco, secondo me sì, appunto ti dicevo questo, perché comunque argomenti ce l'hai e voglio dire tu potresti fare...
Forse però sono argomenti che magari da un pubblico odierno, attuale, insomma, che magari non, alla memoria corta sono ritenuti argomenti appunto superati. Difatti io...
Ma, no, superati no, perché comunque...
Non c'è più...
Diciamo di nicchia, superati no.
Il fatto è che mi sembra non ci sia più interesse di mercato, ecco, voglio dire. E poi comunque sia sì, anche a me,
se avessi la possibilità, no?
Sì.
Uno ti dice, un titolare in una radio ti fa: io ti voglio in radio, voglio che tu fai un programma
un'ora alla settimana,
tu ti metteresti in gioco?
Ma perché no?
Vedi?
Come canta Lucio Battisti anche.
Perché no?
Il timbro di voce ce l'ha.
Se non sbaglio, gli questa argomenti. Canzone era dall'album Una donna per amico del 78.
Una donna per amico.
Può darsi, sì, può darsi. Sì. Chissà magari che cosa ne pensa un certo cantautore. Ah. Che ne penserà?
Sì. Magari è tutto blu.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare. Felice di stare qua giù e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice.
Felici anche noi di essere qui, insomma, in compagnia di Alessandro Ticozzi qui a Universo Parallelo.
Grazie, il nostro... Alessandro, diciamo, stiamo riascoltando dei pezzi veramente memorabili.
Mamma mia, ragazzi,
cantautorato italiano, no?
Beh, Modugno poi è stato il primo cantautore italiano.
È il voglio primo dire, primo poi
lui è stato un ponte tra il classico, cioè voglio dire, il classico e la modernità,
chiamiamolo cambio generazionale.
Sì, esatto.
Dai.
Voglio, beh, ma voglio dire, in fin dei conti Claudio, c'è la rivalità con Claudio Villa, no? Claudio Villa aveva in fin dei conti 2 anni in più di Modugno. non c'è una grande distanza d'età tra di loro, però voglio dire, Claudio Villa appartiene già a un melodismo d'altri tempi. Modugno invece è stato il ponte per la modernità, è stato anche il precursore dei cantautori italiani, perché voglio dire, vabbè, poi il primo, diciamo, voglio dire, la prima scuola cantautoriale italiana è stata la scuola genovese, la cosiddetta, certo, scuola genovese. Tra l'altro io ho intervistato l'unico sopravvissuto di quella meravigliosa scuola, il decano dei cantautori italiani, cioè Gino Paoli. L'avevo intervistato per telefono e per me è stato un grande privilegio. Non potevo non fargli una domanda, che iniziare con lui con una domanda che non riguardasse la sua Genova. Lui è nato a Monfalcone, ma per caso, e poi una domanda sul rapporto con gli altri suoi colleghi della vecchia scuola genovese, perché voglio dire, lui è l'unico ancora in vita. Certo. Quindi ho parlato con lui di Lauzi, di Tenco, di Bindi e di De André.
Era già morto Lauzi quando ha intervistato Paoli? Oppure
Paoli l'ho intervistato 2 anni fa. Lauzi è morto nel 2006.
Sì, sì, sì,
però
sì.
Ho intervistato il figlio di Lauzi, Maurizio. E poi su De André ho intervistato Doi Ghezzi. E poi
che trovate tutto qui dentro.
Sì, esatto, sempre nell'inviato dalla Rete 2. Lauzi, su Tenco adesso vado un attimo alla pagina 103.
Anche le pagine, ricorda tutto.
No, non è che lo ricordo, le sto sfogliando. Pagina 130, appunto, ho intervistato Marco Santoro, che ha scritto un saggio su Tenco, e poi Francesco Baccini, che appunto è un esponente più giovane della scuola genovese, insomma, che appunto aveva portato 5 anni fa in tournée le canzoni di Luigi Tenco, ha tratto un album dal vivo. Poi voglio dire, c'è anche come grande cantautore genovese Ivano Fossati, ad esempio. Sì. Però voglio dire, lui è più giovane.
È più, fra virgolette, recente, fra virgolette.
Baccini sarebbe più recente, allora, a questo punto.
No, ti dico, fra virgolette, per sto motivo, perché anagraficamente è una cosa e magari...
E anche su Fossati ho intervistato Paolo Iacchia, che ha scritto un saggio su di lui, e Patti Pravo, che voglio dire, Ivano Fossati ha scritto quella che poi sarebbe diventata la sua canzone di maggior successo, il suo manifesto in qualche modo, cioè Pensiero stupendo.
Gran pezzo anche quello.
E poi, Bindi, ecco, è un discorso un po' a parte, perché Bindi è sempre stata una persona molto appartata, poi
riflessiva, diciamo.
Sì, poi lui ha fatto poche canzoni, però quelle che ha fatto, voglio dire, sono state veramente grandiose, ecco. E poi, lui aveva anche un'ispirazione diversa, perché gli altri cantautori della vecchia scuola genovese, suoi coetanei, avevano un'ispirazione jazz, amava molto la letteratura esistenzialista francese, mentre lui era più sul classico, aveva fatto il conservatorio, poi
anche un grado diverso, insomma.
E poi, chi non ricorda l'intro del nostro concerto, ad esempio, la sua canzone capolavoro. Io amo molto anche quella che ha cantato Marino Barreto Junior, Arrivederci, che poi è inserita anche nella colonna sonora del film Dolci Inganni di Alberto Lattuada. Tra l'altro, a proposito, in questo libro ho intervistato anche Catherine Spack, che ha debuttato ufficialmente con quel film, che tra l'altro considero un film molto, molto importante per la storia del nostro costume, soprattutto se visto chiaramente in raffronto all'epoca, fatto scandalo, insomma, voglio dire. E io avevo fatto anche un libro sull'Attuada 2 anni fa, sull'eclettismo di Alberto Lattuada, e avevo intervistato Catherine Spack anche per quel libro lì, insomma. E comunque devo dire che riguardo a Modugno ho intervistato invece Maurizio Ternavasi, autore di un saggio su di lui, e Franco Migliacci, che voglio dire è stato l'autore insieme a lui di Nel blu dipinto di blu, e poi vabbè è passato a collaborare con Morandi.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e
sognando. E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. D'amore, già amore.
Gran pezzo, però ecco, come dicevamo appunto fuori onda, sì, è perché c'è la parola amore, è perché comunque è sì un bel pezzo, ma il migliore secondo te qual è?
Allora, io sostengo una cosa, lo dicevo anche prima in fuori onda. Questa canzone di Luigi Tenco, a par mio, è bella, però per certi versi è anche la sua più facile. Chiaramente è la sua più famosa, anche perché non si, quella più nota perlomeno presso il grosso pubblico, perché non si può scindere insomma dal fatto tragico che ne è conseguito poche ore dopo, insomma. Tra l'altro Lucio Dalla è a vicino distanza, lo sapevate questa cosa?
No.
Tenco in albergo.
No.
È stato il primo che ha corso quando ha sentito il colpo di pistola. Era in gara con gli Hawks, in coppia con gli Hawks, con Bisogna Saper Perdere.
E dico
una cosa. Tenco ha parlato per esempio dell'amore, dell'intimismo, in modo assolutamente anticonvenzionale ed antietoico. Secondo me sono quelle personalità destinate ad esprimere il loro talento nel giro di pochi anni e poi purtroppo ad andarsene in tragico modo, voglio dire,
lasciandoci un patrimonio ma senza la loro presenza.
Io credo che, voglio dire, chiedersi cosa avrebbero potuto darci ancora è inutile. Quello che ci poteva andare ce l'hanno già dato al giro di pochi anni, un po' come, non so, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain dei Nirvana.
In pochissimo tempo ci hanno dato tutto quello che ci potevano dare, ci abbiamo comunque un buon...
Anch'io in questi anni voglio... No, senza fare affronti, insomma, ovviamente. Però voglio dire, credo in questi anni di aver fatto tanto. Ho speso tantissime energie e impegno su quello che ho fatto. Ho pubblicato 10 libri, compresa una mia piccolissima cosa che esce a settembre, di cui magari spero di riuscire a parlare a fine puntata.
Senti, io ti voglio chiedere una cosa.
Però... voglio dire una cosa, diciamo, anch'io per la mia età ho solo 32 anni, voglio dire, nel giro di 7 anni ho pubblicato 10 libri, insomma.
Ma coglioni, cioè, 10 libri sono più di uno, sono più di uno.
Da 3 anni a questa parte, da quando ho iniziato a pubblicare con senso inverso, addirittura 2 libri l'anno, ecco, uno per la prima metà dell'anno e l'altro per la seconda metà.
Ma non è tanto per i 2 libri che uno si dice... sì, mi trovo, voglio creare mentalmente.
Ma io non è che li sparo così,
ma tu,
cioè, io li preparo.
Un patrimonio, esatto. Cioè, tu hai accumulato, diciamo, interviste che hai fatto, hai chiamato, ti sei messo in contatto. E
questo per quanto
riguarda. Hai lavorato nel materiale per 2 libri.
Cioè, beh, i 2 volumi dell'inviato dalla rete, stai alludendo.
Esatto.
E che poi mi sono serviti di base anche per sviluppare altri spunti per i miei saggi. Beh, dopo quello su Sordi, che è praticamente l'ampliamento della mia tesi di laurea, ma poi quello su Tognazzi, su Foà, sull'attuale, e proprio questo
parliamo
ultimo libro
di,
che ho pubblicato.
Ci vorrebbe la rivoluzione.
Su Monicelli, esatto.
Parliamo un attimo di questo.
Allora, io vi spiego com'è nato questo libro. Io Monicelli l'avevo intervistato 2 volte, prima per il mio telefonicamente, prima per l'appendice del mio saggio L'Italia di Alberto Sordi, il mio primo libro, e poi per l'inviato dalla rete, delle... mio articolo su Dino Aisi, su lui e Dino Aisi, si apriva e si chiudeva con delle sue piccole considerazioni, ecco. E però, diciamo, a distanza di alcuni anni, insomma, ho deciso l'anno scorso, nell'anno in cui cadeva il centenario della nascita, i 5 anni alla scomparsa, di pubblicare questo libro, intitolarlo così perché lui negli ultimi mesi di vita ha speso le poche energie che ancora aveva in un momento difficile per la storia del nostro paese, che voglio dire perdura tuttora se ben ci pensiamo,
sì, sì, sì,
però per spingere in particolare la classe operaia e soprattutto gli studenti giovani, gli studenti delle scuole superiori, dell'università poi in particolare, a non mollare, a spazzare via questo governo, diciamo, questa classe di dirigente autoritaria. Insomma, allora c'era il governo Berlusconi, ma credo che se Monicelli fosse ancora vivo, lui che comunque è un lui si definiva un bolscevico, ecco. Quindi io credo che per Renzi non avrebbe molta simpatia.
Beh, no. Senti, ma per quello che riguarda la copertina, per esempio, no?
Allora, in copertina ci vorrebbe la rivoluzione, ho messo proprio una foto di Monicelli in manifestazione alla manifestazione del Popolo Viola del febbraio 2010 sul legittimo impedimento. E poi il titolo riprende la celebre frase che lui ha detto nell'intervista che lui ha rilasciato appunto per Santoro, per una notte, ecco, insomma, ci vorrebbe la rivoluzione. E lui tra l'altro, l'ultima uscita pubblica che ha fatto è stata primi di giugno del 2010, è intervenuto al culmine di un'occupazione all'Istituto di Cinema Rossellini, che è l'unica scuola di cinema pubblica in Italia, e gli studenti avevano deciso di protestare contro la riforma, avevano occupato la scuola e giravano anche tra l'altro dei documentari, dei filmati, insomma, e per uno di questi in particolare, la Nuova Armata Brancaleone, avevano chiesto di poter utilizzare il nome di Mario Monicelli, e così è stato. È stata una zingata, cioè l'hanno spacciato per il nuovo film a sorpresa di Monicelli, invece era un filmato semplicemente per diciamo contro Italia la cultura,
un film di denuncia, diciamo,
è un cortometraggio, ma si trova su YouTube. Si trova tuttora su YouTube. Renzino Rossellini, figlio del grande Roberto, che io avevo intervistato proprio su suo padre per L'inviato dalla rete, il primo volume. Lui è preside, no, dell'Istituto di Cinema Rossellini, e quindi ha prestato il suo nome come produttore. Mario Monicelli come sceneggiatore, come regista, e Mimmo, okay, Calopresti invece come sceneggiatore. E io ho intervistato proprio per la chiusa del libro Mimmo Calopresti su come è stato. Siamo partiti da quell'evento, ecco. E poi abbiamo parlato del Monicelli rivoluzionario, dei suoi ultimi mesi di vita. In effetti, io ho riletto in chiave politica i suoi film di maggior successo.
Secondo te, un pezzo che potrebbe starci bene adesso, in questo momento, quale potrebbe essere? Un pezzo che potrebbe star bene adesso tra quelli che, diciamo, ci hai portato, no? Uno che senti particolarmente adatto per quello che era la serata.
Beh, guarda, vai giù.
Ok.
Io suggerirei un attimo. Non mi ricordo.
Perché sono talmente tanti. Ho visto certi titoli.
Ecco,
ragazzi,
sì,
questo. Guardavo.
Questo qua.
Esatto.
Che
ci sta
bene.
Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? forse cambierà. Ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Tarda sempre ad arrivare, chissà come mai. Franco Battiato, povera patria.
Tarda sempre ad arrivare, non mi veniva in mente il tuo collega, questo che hai a fianco, che tarda sempre ad arrivare.
Quel tale Giulio.
Sì, quello no. Lì, quello lì.
Anzi, oggi eri arrivato.
Io ho intervistato, sì, tornando all'inviato dalla Rete 2, su Battiato, a Nino La Posta, che ha scritto un saggio su di lui, e Corrado Fortuna, che ha interpretato da protagonista praticamente il Battiato giovane nel primo film da regista di Battiato, Perduto Amore. Del 2003.
Guarda, se non l'avessi già letto, mi ha fatto già venire la voglia di sapere chi sono, perché io so che, diciamo, leggendolo, ho scoperto nei nomi che, ignoranza mia, è lui che ha fatto quel film, è lui che ha girato è lui che ha fatto quella scena. Oh cazzo, cioè, ignoranza, no? E devo dire che leggendolo ti accorgi che la tua cultura ne... capito, ha delle lacune e tu le puoi colmare.
Ma io ho avuto la fortuna che, per esempio, mi hanno trasmesso, per esempio, le persone che ho intervistato, tantissime cose. Ecco, poi chiaramente ho scritto anche di mio, per esempio, sul saggio di Monicelli, ad esempio, chiaramente il saggio è mio, ecco, cioè, voglio dire, non ho plagiato nessuno. Ci sono delle citazioni, insomma, di dichiarazioni sue pungenti sulla politica, oppure che chiaramente tratte da altri libri, oppure
nero su bianco,
qualche stralcio da recensioni di altri sui film usciti all'epoca. Però voglio dire, il saggio chiaramente è farina del mio sacco. Ti citavo prima l'intervista a Mimmo Calopresti, che chiude il libro. Però, per esempio, io volevo ricordare anche che la prefazione è un testo inedito di Ugo Gregoretti. E lo voglio ricordare perché Ugo Gregoretti è stato molto generoso con me. Io è stata la prima persona con cui ho legato in questo ambiente, pochi mesi prima di laurearmi, quindi parliamo di 9 anni fa, autunno 2007. Io sono stato a un festival del giornalismo a Pordenone e mi ricordo che c'era un incontro con lui, moderato da Italo Moscati. In quell'occasione ho legato con loro due, ecco, e poi ho proseguito, insomma. Moscati mi ha scritto la prefazione di Diario di un cinema di provincia, mi ha fatto da relatore diverse volte a Roma. E tornando però a questo saggio su Monicelli, perché a quanto ho capito il tempo stringe, vero Alex?
Beh, diciamo che non sembra, ma sono le 21:15.
Abbiamo un quarto d'ora scarso.
Io ci tenevo a sottolineare che Monicelli è stato sempre dalla parte degli ultimi. In fin dei conti, i suoi film cosa raccontano? Come diceva lui stesso, un gruppo di biscai che tentano un'impresa più grande di loro e vengono inesorabilmente sconfitti. Però in questa sconfitta apprendono la solidarietà e l'unione di classe, la lotta di classe. Io amo molto, per esempio, anche come hai letto lui la storia dalla parte degli ultimi, in film come grandi affreschi storici come La Grande Guerra, I Compagni, I Due Brancaleone, Poi lui, lui voglio dire, si dice, diciamo, aveva un rapporto anche con gli affetti, in particolare con le donne, che era molto brusco, distaccato. Però ha dato per esempio anche degli splendidi ritratti femminili di donne energiche. Io penso alla Monica Vitti della ragazza con la pistola,
stavo per dirtelo.
Oppure per esempio il Gineceo di Speriamo che sia femmina. Io poi, visto che parlavamo di lotta operaia con
i
compagni,
ho tutti in videocassetta, pensa, questi li ho tutti in videocassetta.
Allora tu avrai forse anche in videocassetta un film che amo tantissimo di Monicelli, che è un mio cult personale.
Dimmelo, te lo dico subito.
Romanzo popolare.
Eh beh, direi.
E anche lì c'è, voglio dire, questo triangolo amoroso sullo sfondo della Milano operaia anni 70, il grandissimo Ugo Tognazzi che fa, no, il sindacalista, Ornella Muti, la moglie bambina, e Michele Placido, il questurino, e poi la splendida colonna sonora, i dialoghi di Enzo Iannacci, ecco.
Ritornerei, lo so, ritornerei, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai.
Mamma mia, ragazzi, l'avevamo detto prima, abbiamo parlato di Bruno Lauzi, ed eccolo qua, insomma.
Cioè, ci vorrebbe una trasmissione su una trasmissione, adesso le prossime ore e mezza di fare un'altra
intervista. Forse la sua canzone più bella, ma poi devo dire che Bruno Lauzi, a differenza per esempio di tanti cantautori italiani che secondo me hanno il difetto a livello umano di prendersi un po' troppo sul serio, lui per esempio ha fatto una cosa che altri cantautori non avrebbero fatto, cioè voglio dire, lui sì è stato un grande cantautore, però ha cantato anche canzoni d'altri che altri avevano scritto per lui, voglio dire ad Amore Caro e Amore Bello, e penso a te di Mogol Battisti. Lui poi ha lanciato le prime canzoni di Paolo Conte, vabbè, ha fatto le canzoni anche per bambini, vabbè,
sì.
Tartaruga, ha scritto Johnny Bassotto anche per Lino
Toffolo,
è mancato da poco, poi io sia pure di riporto perché sono di terraferma, sono di Mestre,
oh,
però
per
sono
chi
veneziano.
Non lo sapesse, Toffolo era quello della marmellata,
sì sì, dei Johnny Bassotto.
Johnny Bassotto appunto,
conosciutissimo.
E poi comunque si è scritto anche delle meravigliose canzoni per altri, Bruno Lauzi, citavo prima almeno tu per Universo di, per Mia Martini, ma anche ad esempio Piccolo Uomo. Mi stavo confondendo perché stavo dicendo Minuetto, ma Minuetto l'ha scritta Califano.
E infatti, guarda, qui sarebbe di mettere.
Mi stavo sbagliando
per ogni personaggio.
Mi stavo sbagliando.
Andremo avanti fino a domani.
Ma cioè, sarebbe di fare, guarda, perché proprio.
Ah, io sono disponibile a una maratona. Comunque, ma mi sa che qui è radiofonica.
I tempi tecnici. Sì, so, giusto perché.
Io ho intervistato però Dario Baldambembo che ha scritto tutte e due le canzoni per Mia Martini, ecco.
C'hai capito?
Dario Baldambembo.
Sì. Quello di Amico è, per
esatto,
capirsi.
Volevo appunto dire per i più.
Ma anche quello di Aia. Oppure quello che ha scritto anche per Renato Zeo, Più Su e sì. Amico.
Mamma mia, ragazzi.
Cioè, capito quello che tutti conoscono per una canzone che poi fondamentalmente è stata un inno nei tempi di Telemike, perché ecco, ricollegando
sì,
alla televisione.
Lo so. Amico è alla sigla di Telemike. E interveniva vocalmente anche Caterina Caselli.
Esatto, però
cioè, la grande Caterina
Caselli. I più lo conoscono per quello, però si dice che è fior di titoli.
Diciamo, voglio dire, lei è saputa passare dal beat degli anni di fine anni 60, primi anni 70. E poi voglio dire, si è saputa inventare come grandissima discografica.
Sì, devo dire che
Bocelli
l'ho intervistato su Zucchero,
vero,
per la sua collaborazione
con Miserere,
insieme a Pavarotti.
Cento non sono pochi, sono tanti.
Comunque sia, tornando a Monicelli, invece non abbiamo ricordato però i due film che hanno aperto, rispettivamente aperto e chiuso, la grande stagione della commedia all'italiana. I Soliti Ignoti,
ma
la
bellissima,
prima vera grande commedia all'italiana. Ha avuto anche due seguiti, uno discreto proprio di Nanni Loi, L'audace colpo dei Soliti Ignoti, e uno davvero men che mediocre, che è I Soliti Ignoti 20 anni dopo. E poi ci sono stati due pessimi remake americani, però voglio dire, l'originale
me l'avevi citato
cosa.
Prima 20 anni, no, forse,
e poi
30
vabbè
anni.
Un Borghese piccolo piccolo, che con la sua drammaticità chiude la grande stagione del genere.
Posso fare una battuta che poi una battuta non è? Io se diventassi famoso mi farei intervistare da Alessandro Ticozzi. Perché veramente, ragazzi, a parte che c'è da imparare, è un'enciclopedia cinematografica.
Ma io ringrazio soprattutto, però, per esempio, i personaggi o gli studiosi, i documentaristi che ho intervistato, perché mi hanno insegnato tantissimo. E poi, cioè, voglio dire, a chi magari mi sottolinea che pese. Mi è capitato anche che mi sottolineasse, che ad esempio nei due volumi dell'Inviato dalla Rete c'è ben poco di mio, ci sono solo dichiarazioni di altri, però come mi è stato detto da una persona, lui mi diceva, ma guarda, non ci possono essere risposte intelligenti se non ci sono domande intelligenti.
Vero,
è verissimo.
Le mie domande nascono, o i miei saggi quando scrivo di mio, nascono comunque da un profondo studio di questi personaggi. Io cerco sempre di immedesimarmi proprio nel personaggio, nella persona, nel perché ha fatto, diciamo, soprattutto
certe
chiaramente
scelte.
I suoi film più rappresentativi, perché sono personaggi che magari hanno fatto anche tante cose di cassetta, insomma, anche lo stesso Monicelli,
sì,
magari ha fatto anche dei film brutti,
vabbè,
ad esempio.
Fra virgolette,
però,
il commerciale è una cosa.
No, ma lui lo faceva per fare poi i film belli, gli servivano soldi per fare i film belli.
Vedo che hai capito.
Vedi, nell'Italia in cui chi molte volte non conosce un argomento e ha la pretesa di insegnarlo, ancora troviamo delle persone come Alessandro Ticozzi che comunque culturalmente si informano, studiano, per poi tirare fuori dei saggi come questo che ci ha presentato questa sera, che sono veramente, senza assolutamente nessun tipo di leccaggio eccetera, sono capolavori.
Sì, perché riportano quello che è vero.
Lascio questo giudizio.
Io lo posso dire perché l'ho letto, quindi in parere mio, a me piace molto, diciamo, quello che leggo. Quindi ho letto, diciamo, tutti i libri che diciamo abbiamo avuto occasione di scambiare.
Sì. Tanto io te li ho fatti avere tutti.
Perfetto.
Cartacei, te li ho sempre
ho apprezzato moltissimo, tutti, diciamo, la sorpresa che mi hai fatto una volta, senza adesso stare a ricordare quello che, però ho apprezzato moltissimo e quindi mi ha fatto molto piacere, insomma, sapere che ho visto lungo, capito? Ho visto lungo, perché comunque, ragazzi, sì, come hai detto te, è giusto, Giulio, c'è da imparare.
Sì,
cazzo,
assolutamente.
Chissà, io sono molto ignorante. Un domani... Mi sento piccolo, un borghese piccolo così.
No, ma guarda, un borghese piccolo piccolo comunque è un altro discorso. Cioè,
sì, sì, no, criticava,
diciamo comunque sia, è un film che criticava comunque la piccolissima borghesia italiana dell'epoca.
No, nel senso che io mi sento una persona qualunque, diciamo, piccola così.
La violenza che si nascondeva dietro questa facciata di falso perbenismo. Sono dei discorsi che per certi versi possono valere anche per oggi anche se no. È un film che è uscito nell'anno di punta degli anni di piombo, che è il 77, ed è un film che comunque aveva portato sicuramente a quell'epoca. Posso solo dire che chissà, magari un domani, se riuscirò a diventare
conosciuto, più conosciuto, diciamo.
Magari tu potrai fare come Pippo Baudo e dire: L'ho inventato io.
Alessandro Ticozzi, l'ho inventato io.
Cioè, io ho un detto mio. No?
Le auguri domani... a Pippo Baudo che
ieri ha compiuto 80 anni. Sì, esatto. Ha festeggiato ai Win Music Awards da Conti e dalla Incontrada. Conti, tra l'altro,
è 80 anni portati benissimo, sì, tra l'altro.
Sì. L'ultimo programma televisivo che ha condotto è stato Il Viaggio su Rai 3 nel 2012 nel 2013, tra l'altro con esiti non entusiasmanti. Difatti ormai, voglio dire, non anche se lui ha dei progetti così, insomma, non fa
più niente,
esatto, diciamo. Cioè, magari lo chiamano come ospite, come giurato si può fare, insomma, sì. Da Conti. Beh, Conti è ritenuto, diciamo, in qualche modo il suo erede.
Di Rai, di Pippo Baudo, esatto. Come Gerry Scotti di Mac Buongiorno per Mediaset.
Ho un detto, no?
Beh, ma difatti lo dice anche Costanzo, non a proposito di Baudo, che è anagraficamente più giovane, ma a proposito di Mike Corrado e Vianello. Proprio chiude l'intervista che gli faccio, la chiude proprio dicendo che quello che lui vede più somigliare per doti, insomma, i tenori di allora, proprio Carlo Conti e in parte anche Gerry Scotti. Ecco.
Secondo me Conti, perché però, Conti, sì, dai, posso notarci vicino.
Beh, Conti comunque è più istituzionale.
Beh, sì.
Conti è più istituzionale.
Sì, è vero.
Guarda, io ho un detto, le domande non sono mai stupide in quanto domande.
Ma c'è gente anche che le fa buttate là così. Io invece man mano credo...
Sì, in quel senso ti posso dare ragione, ma sai, se uno ti domanda, la domanda è comunque una cosa interessante, perché è una curiosità che qualcuno ti chiede, qualcosa che vuole sapere.
Guarda, man mano credo che le mie domande che faccio per le mie interviste, questo riguarda poi soprattutto i due volumi all'inviato dalla Rete, siano state sempre più ficcanti, ma mai, almeno credo io, mai impertinenti, mai... Io non vado mai sul pettegolezzo, sulla vita privata, non mi piace, ecco.
E io credo che personaggi in vista apprezzino molto.
Progetti
perché...
per il futuro?
Mi sa che adesso siamo in chiusura di trasmissione. Sì. Allora, per quanto riguarda i miei progetti per il futuro, a me piacerebbe continuare a seguire gli spunti che presenti nei due volumi all'inviato dalla Rete e pubblicare altri saggi, diciamo, su altri grandi personaggi del cinema italiano del dopoguerra. Ecco. Io ho già uno praticamente pronto che uscirà con ogni probabilità l'anno prossimo, ecco. Però voglio dire, faccio anche molta fatica, non lo nascondo, lo dico anche pubblicamente, a portare avanti questi progetti, perché c'è un grande disinteressamento, trovo, da parte della massa, insomma, delle istituzioni nei confronti di quell'epoca, di quei personaggi. C'è tanta gente magari anche che non sanno neanche chi sono, insomma,
è brutto.
E mi piacerebbe anche magari riuscire a scrivere un romanzo. Ho già un'idea due in testa, che possa diventare un film, uno spettacolo teatrale. Io di progetti per il futuro ne ho, diciamo che è un momento un po' incerto, in cui non so bene come orientarmi per comunque trovare un inserimento in questo settore, che non nascondo neanche questo, a tutt'oggi non l'ho ancora trovato. Comunque sia, a settembre uscirà una mia piccola piece che si intitola Hotel Odeon, e che non voglio dire di più. Spero magari di tornare l'anno prossimo qui da te in studio per parlare di questa e magari di qualcos'altro,
certo,
che pubblicherò.
Sì, certo,
e
sì.
Comunque è un mio personale omaggio all'impatto che il mito del cinema italiano del dopoguerra ha avuto sulla memoria collettiva.
Alessandro Ticozzi lo trovate su Facebook.
Sì, alessandro.ticozzi1, uno in numero ovviamente.
Per quello che riguarda il suo profilo personale, sì. Dove potete richiedergli anche, non so, se volete una copia del libro e volete acquistarlo, potete contattarlo direttamente.
No, allora, oppure... dovete, per quanto riguarda l'acquistare le copie del libro, dovete contattare o la mia casa editrice, che è la Senso Inverso Edizioni di Ravenna. Il sito è www.edizionisensoinverso.it, oppure le varie librerie telematiche tipo IBS, librerie universitarie e simili, oppure diciamo magari prenotarlo a scaffale nella vostra libreria di fiducia, però a scaffale volevo dire, sì, lo prenotate nella vostra libreria,
sì,
di fiducia,
modo di dire giusto,
però
dai.
Non è disponibile a scaffale, ecco, ho avuto un lapsus, non è disponibile a scaffale, quindi
eventualmente potete contattare anche noi,
si fa più fatica ad arrivarci. Io consiglio o la mia casa editrice o le librerie telematiche, ecco.
Alla peggio, ragazzi, contattate Universo Parallelo, che si metterà in contatto con te,
sì,
e vedremo, insomma.
Allora, in realtà, comunque, voglio dire, credo sia più corretto nei confronti del mio editore Francesco Dell'Olio, che saluto, cioè voglio dire che chiaramente le copie le acquistino in maniera diretta o indiretta direttamente,
tradizionalmente,
anche perché con lui ho comunque un
no,
bellissimo,
noi facciamo solamente da tramite per informare gli amici,
no, ma io con lui voglio dire sono 3 anni che pubblico, ho pubblicato 8 dei miei 10 libri e è un bellissimo, io ho un bellissimo rapporto, una bellissima intesa con
pezzo
lui.
Di chiusura fantastico,
lo saluto con grande affetto e gli dedico questa canzone
grande, quindi per
Francesco Dell'Olio,
fantastico, grande pezzo devo dire. In chiusura di puntata, l'appuntamento è per mercoledì prossimo con Universo Parallelo. Questa settimana il nostro inviato dalla rete, in esclusiva per noi come sempre, ogni
anno. Stato non dalla rete ma qui in studio.
È stato un piacere, ragazzi.
Piacere tutto mio come sempre.
Un bacione, un abbraccione a tutti voi che ci ascoltate. E naturalmente l'appuntamento è dalle 20 alle 21.30 per mercoledì prossimo. Ci lasciamo
ragazzi
con questo bellissimo pezzo. Ciao!
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dritto da una sai. In mezzo al mare pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai.